gli speciali di Radio Popolare.
Dieci e 38 minuti su Radio Popolare, quarta e ultima puntata di questo breve ciclo di trasmissioni con Aldo Giannulli sul 2012. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, il protagonista di questo programma l'abbiamo scelto perché, lo diciamo per chi non lo sapesse ancora, un paio d'anni fa, sulla base di una semplice raccolta di dati pubblici, niente di, come dire, riservato o di Wikileaks, aveva disegnato uno scenario preoccupante per questo triennio, il prossimo triennio, quello 2012-2014. Allora, io farei un brevissimo riassunto delle puntate precedenti per cercare di, come dire, spiegare anche cosa abbiamo colto. Allora, nei prossimi tre anni scadono centinaia di miliardi, non esageriamo, di titoli del debito pubblico. Giusto?
Migliaia di miliardi
del debito pubblico, anche una marea di azioni spazzatura. Se passa la linea fin qui seguita dai governi che bisogna iniettare liquidità per comprare, è un disastro. Mettiamola così. Ok. Seconda puntata, la Cina. Allora, finora era considerata la soluzione dei nostri problemi per la sua forza economica, per la sua capacità per la sua economia, diciamo. Beh, insomma, abbiamo scoperto che cominciano ad emergere anche delle debolezze interne. Infine gli Stati Uniti, che sono riusciti finora sostanzialmente a esportare la crisi all'esterno, ma non riescono a importare ancora le soluzioni. Probabilmente dovranno ridurre le pretese egemoniche sul resto del pianeta. Tra l'altro, notizia di oggi, forse proprio oggi Obama annuncerà un ulteriore taglio alle spese della difesa. Bene, oggi ci occupiamo invece di Europa-Italia, anche perché questo sarà un mese molto denso di appuntamenti. Tra domani e mercoledì prossimo Monti vedrà Sarkozy e poi la Merkel, il cosiddetto direttorio europeo. Il primo ministro greco, che è sostanzialmente una sorta di Monti ellenico, perché viene anche lui dall'esperienza delle banche, ha ammesso tutta la difficoltà ad accettare altre misure di austerità come quelle che vengono imposte dalla Troica. Prima però volevo fare con Aldo Giannulli un passo indietro. Nel libro che hai scritto appunto nel 2010... ti sembrava possibile un governo tecnico come quello di Monti?
No, non l'avevo previsto, nel senso che non ne ho scritto, ma era una delle possibilità, una delle soluzioni possibili. Il governo Berlusconi appariva già abbastanza decotto, però le modalità attraverso cui saremmo usciti dal berlusconismo non erano ancora individuabili con precisione. C'erano una serie di possibilità. Una di queste possibilità era appunto il governo tecnico sulla base del copione della crisi del 93. Devo dire che in questo Berlusconi ci ha messo anche del suo, moltiplicando prodigiosamente gli errori nel giro di circa 10-12 mesi. Pensiamo soltanto alla sua reazione alla sconfitta a Milano e poi del referendum, eccetera.
La perdita di sovranità degli stati nazionali è un fenomeno destinato a durare grazie, o meglio a causa, di questa crisi economica?
Capiamoci, perché su questo si fa molta confusione. Ci sono degli stati che hanno perso sovranità, è un fenomeno soprattutto europeo, ma ci sono stati che non l'hanno persa affatto. Gli Stati Uniti e la Cina non mi sembra che siano in crisi di sovranità nell'uno nell'altro, anzi la tendenza soprattutto delle grandi potenze storiche e quelle emergenti è piuttosto quella a un ritorno della primato della politica e quindi dell'azione statale. Il semplice fatto che le banche, la finanza privata, dopo 20 anni di trionfi ed euforia, siano costretti ad andare a bussare alla porta dei singoli stati per rifinanziarsi attraverso le banche centrali dice qualcosa in questo senso. Questa storia della diciamo, diminuzione di ruolo degli stati nazionali è stato un fatto vissuto con particolare intensità in Europa, anche per lo strano pasticcio che abbiamo creato con l'alienazione di parte di sovranità a qualcosa che però non era un soggetto sovrano, quindi un pasticcio costituzionale che poi nel complesso non ha funzionato. L'Unione Europea è, non è una realtà istituzionale, è una strana insalata.
L'Europa nel 2011 si può, penso, sintetizzare così: i leader europei non hanno trovato una linea comune sulla crisi, è emersa l'ipotesi del direttorio franco-tedesco, che anche lì ha dato esiti tutto sommato insoddisfacenti. Nel 2012 rischia addirittura di spaccarsi questa Europa, oppure un'altra formula che viene usata giornalisticamente, prenderebbe forma questa Europa a due velocità, una più ancorata all'euro, più solida, più stabile dal punto di vista economico, invece un'altra molto più debole?
Dunque, qui è un grappolo di questioni.
Sì, certo.
Allora, in primo luogo l'asse franco-tedesco. L'asse franco-tedesco è quello su cui si è costruita l'Unione Europea dagli anni 50 in poi. Però attenzione, l'asse franco-tedesco è ormai un fenomeno che è iniziato a deperire 20 anni fa ed è ormai praticamente alla fine completamente consunto. Quello che c'è, il cosiddetto direttorio, mi sembra tanto un comitato di liquidatori che devono decidere come uscire da questa situazione e se portarsi appresso l'euro o no. Capiamoci però su una cosa: la crisi dell'euro viene vissuta tutta come una crisi economico-finanziaria, e certamente questo aspetto c'è, ma guardate che è soprattutto e prima di tutto una crisi politica. Intanto per la banale ragione che qualcuno deve spiegarmi il perché la cosiddetta speculazione internazionale si accanisce contro Italia, Francia, Grecia, tutti i paesi dell'Eurozona, mentre invece non tocca l'Inghilterra, che almeno sulla carta ha dei valori indicativi peggiori di molti paesi europei, di molti paesi dell'Eurozona. Questo perché? Perché si dice l'Europa è debole, non ha un centro decisionale vero e proprio, il che è anche vero, ma soprattutto per una cosa: perché è saltato un equilibrio politico. L'euro si è fatto nei primi anni 90 non a caso, perché la Germania doveva far digerire al resto del mondo la sua riunificazione, ha bisogno di garanzie politiche che gli verranno date soprattutto dalla Francia, ma in generale da tutta l'Europa. In cambio la Germania offriva la sua garanzia economica alla moneta comune dell'Europa. Ora, a distanza di 20 anni, la Germania non ha più bisogno di garanzie politiche perché la sua unificazione è digerita a tutti quanti, nessuno la rimette più in discussione. Viceversa, la garanzia economica della Germania alla moneta resta invece un dato per me. Ecco perché si è squilibrata la costruzione. Il resto degli europei hanno ancora bisogno della Germania, la Germania non ha più bisogno del resto degli europei.
Scandalo Radio Popolare, uno storico come Aldo Giannulli che parla di economia. Allora, per bilanciare subito questo problema, noi ricorriamo agli economisti e diamo il benvenuto al professor Giorgio Lunghini. Buongiorno.
Buongiorno.
Economista, Università di Pavia. Tra i suoi pregi che riconosciamo, c'è anche quello di parlare chiaro. Volevamo sapere da lei, professor Lunghini, ma chi ha convenienza a mantenere l'Europa unita come la conosciamo adesso e dunque anche mantenere l'euro?
Ma credo che di fatto tutti abbiano una qualche convenienza a mantenere l'euro, Germania compresa. Io sono d'accordo con quasi tutto quello che è stato detto finora, ma credo che si debba tener conto anche di un'altra questione. Così come è fatta l'Europa, è fatta male ed è governata da questa diarchia franco-tedesca di cui si è parlato prima, e nella quale diarchia la Germania ha un peso particolare, ed è un peso particolare che si porta dietro il ricordo della Repubblica di Weimar e dunque l'inflazione come prima malattia veramente grave da combattere. Detto questo, comunque, le minacce di morte dell'euro sono per molti versi credibili, di nuovo per le ragioni dette prime, per il peso del cosiddetto senato virtuale, degli speculatori, degli investitori e via dicendo. Tuttavia la Germania non potrebbe permettersi, io credo, di vedere smantellato l'euro. La Germania in larga misura dipende dalle esportazioni e di conseguenza una crisi generale dell'Unione Europea, anche così come è fatta oggi, penalizzerebbe duramente anche la Germania. Questa almeno è la mia opinione.
E invece Merkel, per usare una formula molto semplice, poi magari lei ci aggiunge dei particolari naturalmente, Merkel ha esportato in qualche modo la crisi, cioè l'ha fatta vivere più agli altri paesi che alla sua nazione. Come è riuscita?
Ah, su questo non c'è dubbio, di nuovo per le ragioni accennate prima, la questione, in primo luogo la questione dell'unificazione, in secondo luogo l'imposizione di una politica liberista. Non bisogna dimenticarsi che anche tra Francia e Germania ci sono delle differenze. La Germania qualche istanza vagamente keynesiana ce l'ha. La Francia sarebbe favorevole a una banca centrale prestatore di ultima istanza, sarebbe favorevole all'eurobond, eccetera. In Germania tutto ciò non passa, non passa nella maniera più assoluta per ragioni di filosofia economica e di tradizione storica. La Francia vorrebbe un intervento dello Stato nell'economia, per la Germania un intervento dello Stato nel senso keynesiano del termine è impensabile. Il modello sociale di mercato, l'economia sociale di mercato, si regge sull'idea che sta passando anche in Italia attraverso un governo che non è un governo tecnico, il governo Monti è un governo altamente politico, l'idea che sta passando anche in Italia che l'unico problema è quello di mettere ordine giuridico e istituzionale nell'economia, ma un'economia lasciata totalmente libera. Questo è quanto sta accadendo anche in Italia.
Aldo Giannulli?
Ah, io intanto sono completamente d'accordo con il professor Lunghini, che definisce il governo Monti un governo finto tecnico e in realtà molto più politico addirittura degli altri. Per quanto riguarda l'uscita dall'euro, io sono convintissimo del fatto che, conti alla mano, un'uscita dall'euro sarebbe un disastro certamente per tutti i partner della Germania, è un grave azzardo per la Germania, che in effetti oggi dipende in larga parte dalle esportazioni nei paesi euro. Una moneta molto forte tedesca ostacolerebbe queste esportazioni, non c'è dubbio. Però la Germania potrebbe pur sempre pensare a dirigere la sua espansione economica verso la Russia e verso la Cina, soprattutto entrando nelle società minerarie. È una mossa altamente rischiosa, intendiamoci, correrebbero il rischio anche loro di spezzarsi l'osso del collo in questa manovra. Il problema qual è? Il problema è che ormai temo che la questione, più che di natura strettamente economico-finanziaria, sia ormai di natura politica. Ci sono una serie di giochi proprio di natura politica che portano a spezzare l'Unione Europea, e il cuneo che si accanisce contro l'euro è in parte determinato da ragioni finanziarie d'oltreoceano, ma temo soprattutto punti all'obiettivo politico di disintegrare l'Europa come soggetto politico.
Quindi, professor Lunghini, mi sembra di capire quello che dice Giannulli è
siamo d'accordo
per i partner, europei sarebbe un disastro, diciamo così, generalizzato non avere la moneta unica, però è anche vero che ci sono delle fortissime tensioni che vanno in quella direzione, concorda?
Concordo completamente, aggiungerei soltanto questo: non si tratta tanto di disintegrare l'Europa, ma di prendere atto che l'Europa non è mai stata integrata, è un governo di burocrati dominato dalla Germania. Per le ragioni alle quali accennavo prima, un'espressione veramente democratica del suo governo non c'è, mentre i fondatori, soprattutto italiani, avrebbero voluto che ciò avvenisse, e di conseguenza si tratta di una presa d'atto. Però, ripeto, penso che Angela Merkel non sia così suicida da percorrere questa strada. Non mi vedo, francamente, una Germania che cambia il suo indirizzo economico dalla grande manifattura ad alta tecnologia in politiche simili a quelle della Cina in Africa, per esempio, ricerca di risorse minerarie e via dicendo. Il vero problema per la Germania è produrre eccellenti automobili e cose di questo genere. E il problema di un alto tasso di cambio a sfavore del marco o dell'euro, insomma, credo che per lei sarebbe perniciosa.
Un'ultima domanda, qui un po' forse teorica e basta, professor Lunghini, però tutti noi continuiamo ad usare questi termini, queste metafore, la ricetta, il malato, ecco, insomma, c'è una ricetta alternativa a quella neoliberista che si è applicata sostanzialmente ovunque in questo momento?
Una ricetta che si è applicata ovunque in questo momento? Ma la ricetta che si è applicata ovunque in questo momento è il liberismo sfrenato. Ci sarebbe una ricetta alternativa che appartiene alla grande tradizione storica dell'Europa, che è precisamente una forma di intervento significativo dello Stato e una politica di redistribuzione del reddito attraverso lo Stato sociale. L'Europa qui sì, certamente per ragioni politiche interne ed internazionali ha abbandonato quel modello, ma questo sarebbe il modello che consentirebbe all'Europa di sottrarsi dalla dipendenza degli Stati Uniti o di altre economie emergenti.
Grazie professor Lunghini, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 10:53 minuti, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, Aldo Giannulli. Allora, abbiamo finito quattro puntate, abbiamo cercato di, beh, in estrema sintesi naturalmente, di raccontare non tanto quello che succederà, non abbiamo queste capacità almeno.
Non ci proviamo.
Non ci proviamo neppure. Quello che però è possibile immaginare, anche con gli interlocutori che abbiamo chiamato in causa, è che effettivamente saranno mesi particolarmente difficili e, come dire, è anche piuttosto complicato vedere delle vie di uscita credibili.
Allora, il buongiorno si vede dal mattino e secondo me già la scadenza dei bond del 15 febbraio sarà fortemente indicativa. Dopodiché vedremo che cosa succederà fra marzo e aprile, perché inizierà il periodo delle scadenze dei junk bond americani, poi ci sono le elezioni in Francia, eccetera.
E in Russia.
In Russia, eccetera. Quindi, buongiorno, si vede dal mattino, nei primi sei mesi del 2012 si imbocca la strada. E se c'è qualcosa da fare? Sì, certo che le cose da fare ci sarebbero. Ad esempio, penso una, ripensare completamente la politica fiscale. Quello che sta avvenendo è un delirio. Noi abbiamo globalizzato gli spostamenti della moneta, ma non abbiamo pensato assolutamente a un adeguamento globale del fisco. La grande evasione fiscale non è quella dei signori che stanno a Cortina d'Ampezzo e che hanno il SUV, l'elicottero personale,
una bella
è odioso che non paghino. Ma guardate che la vera evasione fiscale, quella che conta, non è quella dei ricchi, è quella degli straricchi, che hanno enormi depositi finanziari su cui non c'è alcun prelievo fiscale. Se ci sono qualcosa come 780.000 miliardi di dollari nei mercati finanziari, chiediamoci quanta di questa roba paga. Secondo me non c'è, va bene che molti di questi titoli si compensano poi fra di loro, ma se solo l'1% virtuale di questo valore affluisse nelle casse dello Stato, degli vari stati, noi avremmo già aumentato il 50% il gettito fiscale di tutti. Allora, il vero problema è questo, ma chi è il soggetto politico che pone questa questione? Allo stato attuale nessuno. Allo stato attuale io vedo questa campagna piuttosto miserabile di disinformazione, per cui sembra che stiamo combattendo i grandi patrimoni perché ci accaniamo sui SUV e su queste cose. Sì, d'accordo, si può fare, ma non è quello che risolve il problema.
Se volete continuare la discussione, come dicevamo anche in passato, potete continuare sul sito di Aldo Giannulli, www.aldogiannulli.it. Noi ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Una prossima occasione in cui ci racconterai il 2013, 2014, 2015 e quant'altro ancora. Grazie, buona giornata.
Gli speciali di Radio Popolare.